versetti dall'11 al 18, Galati capitolo 6, i versetti dall'11 al 18. Guardate con che grossi caratteri vi ho scritto di mia propria mano. Tutti coloro che vogliono far bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere. E ciò al solo fine di non essere perseguitati a causa della croce di Cristo, poiché neppure loro che sono circoncisi osservano la legge, ma vogliono che siate circoncisi per potersi vantare della vostra carne. Ma quanto a me non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Infatti tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla, quello che importa è l'essere una nuova creatura. Su quanti cammineranno secondo questa regola siano pace e misericordia, e così siano sull'Israele di Dio. Da ora in poi nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo il marchio di Gesù. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Domenica scorsa ho spiegato cosa l'Apostolo intendesse dire quando parlava e affermava di avere nel proprio corpo il marchio, o come abbiamo visto, la traslitterazione della parola greca, le stimmate di Gesù. Paolo presentava come credenziali del suo cristianesimo i segni che erano rimasti sul suo corpo in seguito alle persecuzioni e le sofferenze patite a causa della sua fede cristiana. Domenica scorsa mi sono limitato a parlare delle sofferenze per i cristiani, della loro natura, ho accennato qualcosa al loro scopo, al loro significato, al valore, alla loro necessità, affinché potessimo essere trasformati ad immagine di Cristo. Ho spiegato che non si tratta di sofferenze redentive, noi non possiamo ripagare nulla con le nostre sofferenze, le uniche sofferenze che hanno avuto valore redentivo sono state quelle di Cristo. Spiegavo questa cosa in questi giorni a una mia collega di lavoro che è molto cattolica e lei ovviamente non era d'accordo con me. E a un certo punto ho pensato dentro di me, se gli uomini soffrendo potessero pagare per i propri peccati, l'inferno non dovrebbe esistere. Oppure dovrebbe essere a termine, perché a un certo punto, dopo 1000, 2000, 100.000, 1 milione di anni, 2 milioni di anni, se le sofferenze possono in qualche modo ripagare il nostro peccato, a un certo punto quel peccato dovrebbe essere pagato. E quindi l'inferno non dovrebbero essere delle pene eterne. Questo è un argomento importante con i cattolici romani, perché i cattolici romani credono nell'eternità delle pene, ma non possono rispondere a questa obiezione. La verità è che nessun essere umano che è un peccatore può pagare per i propri peccati. Le uniche sofferenze redentive sono state quelle di Cristo in quanto uomo senza peccato. E questo è importante che lo comprendiamo. Quindi vi ho spiegato la natura delle sofferenze dei cristiani E oggi continuerò a parlare delle sofferenze dei cristiani, ma in particolar modo mi soffermerò a parlare di quelle del servo di Dio, di un servo di Dio, di un vero servo di Dio, che deve essere disposto a patire, mostrandovi alcuni segni della fedeltà al Vangelo di Cristo. Infatti, in realtà, questa predicazione vi servirà a rispondere a una domanda: come faccio a riconoscere i veri servi di Dio? Come faccio a riconoscere chi è una persona che è al servizio di Cristo, che è fedele al Vangelo di Cristo, che è un vero servo di Dio, da chi invece non lo è, da chi è un falso annunciatore di Cristo, un falso profeta? E questo è un problema, sapete, che è sempre stato presente nella Chiesa, e lo vedremo. Perché Paolo dice ai Galati di questi suoi marchi o questi segni che portava nel corpo? Perché ci tiene a dire: guardate, io ho questi segni, ho questi marchi, ho queste stimmate che me le porto nel mio corpo, il marchio di Gesù Cristo. Perché ne parla? Perché c'erano alcuni, come abbiamo visto nell'esposizione di questa epistola, che si ponevano come antagonisti all'apostolo Paolo, che dicevano: quello che vi diciamo noi, che vi insegniamo noi, è il vero Vangelo, non quello che vi dice Paolo. E quindi questi Galati dovevano decidere, si trovavano in un punto, in un momento in cui avrebbero dovuto decidere a chi credere, a chi dare la propria fiducia. Vedete, questo è qualcosa di importante. Non tutti meritano la nostra fiducia. È soltanto lo stupido, no? Lo stolto, il semplice, soltanto la persona che è alla mercé di tutti, che crede qualunque cosa si dice. E la Scrittura ci parla, l'apostolo Paolo, parlando agli Efesini, dice che noi dobbiamo giungere a una statura di uomini fatti, per non essere più bambini sballottati di qua e di là da ogni vento di dottrina. Una delle caratteristiche dei bambini, dei fanciulli, delle persone immature, è quella di essere facilmente persuasi per una cosa o per un'altra. Qualche giorno fa, giovedì scorso, ho visto una trasmissione televisiva in cui è stata fatta un sondaggio, e in un primo sondaggio il 75% delle persone erano favorevoli a un certo evento, e dopo ha parlato una persona, e dopo aver parlato una certa persona il sondaggio si è completamente capovolto. È qualcosa di davvero straordinario, la gente come cambi idea velocemente. C'è da chiedersi, appunto, questi utenti di internet quanto siano capaci di rispondere a una domanda dopo aver profondamente riflettuto, e quanto siano invece disposti a cambiare la propria opinione in risposta, come una risposta emotiva alle parole dette da una persona. Guardate che questo cambiamento continuo di posizione, di idee, è uno dei segni del nostro tempo. La gente non pensa profondamente, non è persuasa quasi di nulla, e basta che arrivi uno che parli un po' in un certo modo, meglio di altri, trascina un popolo dietro di sé, soprattutto se ha gli strumenti della comunicazione di massa dalla sua parte. Quindi questi Galati avevano lo stesso problema. avevano ascoltato l'Apostolo Paolo e avevano ascoltato altri che predicavano un messaggio che era simile ma era diverso, e adesso dovevano decidere chi ci sta dicendo la verità, chi è un vero servo di Dio e chi non lo è, chi devo seguire, a chi devo dare la mia fiducia, a chi devo, dove devo investire la mia vita. Guardate che questo è un problema serio e profondo, ed è un problema serio e profondo del nostro tempo. Oggi osserviamo questo anche, e sinceramente mi sta pesando moltissimo vederlo nelle chiese evangeliche. Persone che costantemente cambiano chiesa, cambiano luogo, stanno un po' qua, un po' là, poi girano, poi vanno da un'altra parte e non trovano pace, non trovano riposo. E perché? Che cosa cercano? Per quale ragione si muovono così tanto, cambiano costantemente relazioni, dottrina, amicizie e tutto il resto? È importante che impariamo quale cosa ci insegna la Bibbia riguardo al discernimento, riguardo a dove rimettere la nostra fiducia. Oggi c'è tanta gente che purtroppo, dopo aver girato a destra e a sinistra, si ritrova a non voler essere parte più di nessuna chiesa, dicendo che tutti in fondo, non so, nessuno è perfetto, tutti sbagliano in un modo o in un altro, e che quindi non ci si può associare realmente e stabilmente con una comunità. Questo è profondamente sbagliato dal punto di vista della Scrittura, ma è sbagliato ed è un errore comune. Per quale ragione? Perché spesso non c'è l'insegnamento intorno a come esercitare il discernimento. Chi è? Qual è una vera chiesa? E chi sono i veri servi di Dio? Beh, l'Apostolo Paolo ci aiuta in questo, e questa mattina voglio aiutarvi a chiarire e mettere dei punti precisi intorno alle vere caratteristiche di un servo di Dio. Quindi i Galati dovevano decidere a chi dare la loro fiducia, e Paolo, dopo aver spiegato il suo messaggio, averlo difeso, averlo sostenuto scritturalmente e mostrato la sua eccellenza rispetto al messaggio dei giudaizzanti, adesso si sofferma e accenna a se stesso come messaggero per dare credito e forza al suo messaggio. Infatti messaggio e messaggero stanno in una relazione davvero speciale. In molti casi messaggio e messaggero possono rimanere distinti e indipendenti, e questo è uno dei drammi del nostro tempo. Quando si distingue messaggio e messaggero, quando si dice fate quello che vi dico, ma non fate quello che faccio, questo è uno dei drammi del nostro tempo. Non è un mistero il fatto che noi siamo in una grave e seria crisi di credibilità che ci ha trascinato in problemi economici, siamo in una crisi politica, ancora non ne siamo usciti, ieri è stato il giorno delle dimissioni del nostro primo ministro, oggi probabilmente o domani o dopodomani sarà l'incarico di un altro nuovo primo ministro, un altro governo che non è detto che ce la faccia ad aiutarci a uscire da questa crisi. Noi preghiamo e speriamo di sì. Ma da che cosa è stato caratterizzato il periodo politico che noi abbiamo vissuto in Italia negli ultimi 20 anni? Da una divisione, da una scissione tra le idee e la vita pubblica e quella privata. Quello che dico io è sicuramente il meglio, anche se io vivo in modo miserabile. La credibilità mia nella vita politica e nel panorama internazionale è una cosa, e un'altra cosa è come vivo io. Io faccio a casa mia, tra le mura di casa mia, quello che mi pare. E questo non compromette la mia politica, il mio messaggio, la mia verità. Non è vero. Abbiamo visto che è crollato tutto. Lentamente, ma progressivamente, tutti si sono dovuti persuadere che una persona che non è credibile potrebbe avere le migliori idee, ma non avranno forza, non persuaderanno nessuno. Questo è uno dei nostri, dei problemi del nostro tempo, la distinzione tra messaggio e messaggero. E in certi casi, vedete, questo sembra che lo stesso Signore Gesù Cristo l'abbia affermato. Vi ricordate quando nel Vangelo di Matteo, questo è quello che sentirete dire, vi sarà risposto, quando nel Vangelo di Matteo Gesù dice ai suoi discepoli, guardate, gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè, vi insegnano la legge. Fate dunque e osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Ma cosa sta dicendo qui Gesù? Il fatto che la verità sia insegnata da un ipocrita non rende falsa la verità. Il fatto che la legge sia insegnata da persone che poi non la mettono in pratica non distrugge il valore di verità della legge. E questo è certamente vero. Questo è certamente vero. Io posso essere una persona assolutamente al di fuori della legge morale, però dire, per esempio, ripetere dei grandi principi, che non bisogna commettere adulterio, che non bisogna mentire, seppure io sono un ladro, un adultero e un bugiardo. E il fatto che io sia ladro, adultero e bugiardo però non nega e non cancella il valore di verità dei principi che io dico. Questo è vero, però, seppure è vero, però il profeta Abacuc dice una frase a proposito del fatto che le persone si viveva in una circostanza, in una situazione di sviamento, in cui i sacerdoti non facevano il loro dovere, i capi del governo o i governanti erano corrotti e c'era ingiustizia. E diceva così il profeta Abacuc, diceva: la legge è senza forza, la legge è senza forza, non perché la legge di per sé fosse senza forza, perché la legge è verità, ma siccome ci sono liti, leggo dal profeta Abacuc capitolo 1 al versetto 3, è una domanda che pone Abacuc al Signore, dice: perché mi fai vedere l'iniquità e tolleri lo spettacolo della perversità? Mi stanno davanti rapina, violenza, ci sono liti, nasce discordia. Perciò la legge è senza forza, il diritto non si fa strada, perché l'empio raggira il giusto e il diritto ne esce pervertito. Quando la legge può essere la migliore, come quella che aveva ricevuto Israele, la migliore legge, la parola di Dio, la legge morale di Dio, ma coloro che avrebbero dovuto essere i custodi della legge erano corrotti, allora la legge non aveva la forza, veniva fortemente indebolita. Quindi è necessario che chi porta il messaggio sia un messaggero credibile. Come si riconosce un vero servo di Dio? Beh, noi abbiamo dei semplici segni che questa mattina voglio mostrarvi velocemente. La prima cosa è la massima che Gesù ci dice, che la natura dell'albero ci determina la natura dei frutti e quindi la loro qualità. Paolo si mette a confronto con questi dottori giudaizzanti. Loro hanno un segno nel loro corpo, loro sono circoncisi, se questo, con questo segno appartengono alla discendenza di Abramo, ma io ne ho altri disegni sul mio corpo. Io stesso sono circonciso, lo dirà ai Filippesi, io sono stato circonciso l'ottavo giorno, sono come loro, ma io vi faccio vedere non quel segno, me ne faccio vedere altri. Io ho i segni dell'apostolo. In Seconda Corinzi, al capitolo 12, Paolo parla di questi segni dell'apostolo. Prendete questo passo un attimo. Seconda Corinzi, capitolo 12, versetto 12. Quali sono i segni dell'apostolo? Certo, i segni dell'apostolo, dice Paolo, sono stati compiuti tra di voi in una pazienza a tutta prova, nei miracoli, nei prodigi e nelle opere potenti. È interessante. Parla di miracoli, di prodigi, di opere potenti come segni dell'apostolo, ma il primo segno che menziona qual è? È una virtù morale. Paolo dice: i segni dell'apostolo sono stati compiuti tra di voi in una pazienza a tutta prova. Vedete, la prima cosa che Paolo presenta è appunto, prima ancora e più importante dei segni e dei prodigi, è una virtù morale, la virtù morale della pazienza. Quanto questo vale davvero, perché vi ricorderete che Gesù parlerà di uomini, insegnò che ci saranno persone che diranno: Signore, noi abbiamo fatto potenti operazioni, abbiamo profetizzato, abbiamo compiuto miracoli nel tuo nome. E Gesù risponderà a loro: io non vi ho mai conosciuti. Paolo, prima ancora di menzionare i prodigi e i segni e i miracoli, che sono i segni dell'apostolo, solo gli apostoli potevano fare questo, no? Ma menziona la virtù morale della pazienza, in altri termini il carattere, il carattere. Gesù lo dice che i falsi profeti e i veri profeti si riconosceranno dai loro frutti. E la parola del Signore distingue, vi ricordate la parabola del fico sterile, no? Le foglie dai frutti. In quella parabola che Gesù racconta e che viene riportata da Luca al capitolo 13, Gesù parla di un certo fico che aveva una bella apparenza, era pieno di foglie, però stava lì, era vivo almeno apparentemente, ma non faceva nessun frutto. Un tale aveva un fico piantato nella sua vigna, andò a cercarvi del frutto e non ne trovò. Non era un fico morto, non era un fico secco, un albero di fico secco, ma era un albero di fico vivo, aveva le foglie, ma non aveva frutti. Un anno, due anni, tre anni. Taglialo, perché sta lì a sfruttare il terreno? L'altro rispose: Signore, lascialo ancora quest'anno, gli zapperò intorno, gli metterò del concime, forse darà frutto in avvenire, se no lo taglierai. E il senso è questo: un albero che non porta frutto, ma che ha soltanto foglie, solo le foglie dell'apparenza della vita, non è un albero che può rimanere. Che è un albero che prima o poi sarà tagliato, sarà reciso, è uno di quegli alberi che il Padre non ha piantati, dirà altrove Gesù. Quindi il frutto piuttosto che l'apparenza della vita. E ciò, questo frutto che noi dobbiamo considerare, non sono cose esteriori, ma quello che viene prodotto, quello che viene prodotto. Quando Paolo parlerà delle caratteristiche che devono avere gli anziani, i pastori, i vescovi in una chiesa, quali sono quelli che menzionerà? Devono essere persone intraprendenti, devono essere belle persone, devono essere persone che sappiano convincere, devono essere persone che ci sanno fare, degli organizzatori, dei manager, come oggi spesse volte si intendono. No, prima ancora di qualunque altra cosa, Paolo menziona certe caratteristiche. Prima Timoteo capitolo 3. Chi aspira all'ufficio di vescovo desidera un'opera buona, ora bisogna che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare. Ma quello parla bene, viene all'ultimo. Prima ci sono le capacità morali. Prima deve essere una persona che deve essere al di sopra di qualunque accusa. Deve essere una persona, vedete, paziente, prudente, dignitoso, ospitale, sobrio. Deve avere una famiglia in ordine, marito di una sola moglie. Deve essere capace di governare la propria famiglia. Non deve essere amante del denaro. Deve essere mite, non deve essere litigioso, non deve essere dedito al vino, dipendente dal vino, non deve essere violento, non deve essere convertito di recente, non deve essere, deve avere una buona testimonianza con quelli di fuori. Quali sono le caratteristiche di un servo di Dio? Questi sono i frutti. Paolo dice, una delle cose che dice, non deve essere convertito di recente, affinché non cada nella condanna del diavolo. E questa persona deve essere messa alla prova, e poi se supera la prova, potrà essere ordinato. Questo è esattamente quello che Gesù dice a proposito dei frutti. Cioè, bisogna che il ministro di Dio sia una persona che ha dato prova di essere, di possedere queste caratteristiche. Non è una persona che si fa da sola, che si impone come insegnante o come conduttore. Non è neanche una persona che può essere scelta in base alle decisioni di qualcuno che viene da fuori o al moto emotivo di una comunità. Il modo naturale in cui un pastore, un anziano, un vescovo viene ordinato è quando sorge dal mezzo della comunità, è una persona conosciuta. Non potrò mai dimenticare quando mi presentarono come pastore della chiesa di Caltanissette di San Cataldo. Ecco a voi il vostro pastore. Quella fu la mia prima contraddizione pubblica nei confronti di persone che erano al di sopra di me, perché dissi: ringrazio il fratello che mi ha presentato come pastore, ma io non lo sono il vostro pastore. Perché Gesù ha detto che per essere pastori bisogna che ci siano tre condizioni. Il pastore conosce le sue pecore e io non vi conosco. Le pecore conoscono il pastore e voi non mi conoscete. Poi il pastore va avanti e le pecore lo seguono e noi non abbiamo fatto neanche un centimetro insieme. Questo significa essere pastori. E infatti il mio breve discorso si concluse: perciò non sono il vostro pastore, spero di diventarlo. Adesso lo sono. Probabilmente da qualche anno, insomma, no? non ora, ma da qualche anno. Ma il senso è proprio questo: è necessario che ci siano dei frutti e che il popolo possa avere la possibilità di vedere dei frutti. Che vuol dire questo? Che noi non dobbiamo dare a nessuno la possibilità di insegnare? O che non dobbiamo accogliere nessuno da fuori? No, assolutamente, dobbiamo ricevere tutti con amore e benevolenza e anche offrire delle buone opportunità, ma prima di riconoscere che quella persona è davvero un servo di Dio, un dono di Cristo alla Chiesa, sarà necessario avere la possibilità di vederne dei frutti. E se questi frutti non ci sono, frutti che hanno a che fare col suo carattere, con la sua famiglia, con le sue capacità intellettuali, certamente, con la sua testimonianza nel mondo, quella persona non è un servo di Dio. Paolo insegna che ci sono dei segni precisi che distinguono il vero pastore. E questo, e ne parla ancora, e vado avanti, e menziona un altro fatto molto importante, il suo disinteresse. In Seconda Corinzi, capitolo 11, al versetto 20, capitolo 11, capitolo 12 in particolar modo, della Seconda Corinzi, sono due capitoli dove Paolo difende il suo ministero, e al capitolo 11, al versetto 20 Paolo dice: ma come, se uno viene da voi e vi riduce in schiavitù, se uno vi divora, se uno vi prende il vostro, se uno si innalza sopra di voi, se uno vi percuote in faccia, voi lo sopportate? Non riesce a capire com'è possibile che queste persone si lasciassero sfruttare e dominare da questi falsi apostoli. Eppure la gente è così. E a volte più ci sono pastori o predicatori o ministri che tengono il polso, no? Che tengono il pugno, che battono il pugno, più la gente li vedete che li segue. Paolo non riesce a capire, ma è possibile mai? Se qualcuno vi schiavizza, se qualcuno vi divora, se vi prende il vostro, se si innalza al di sopra di voi, se vi percuote, voi lo sopportate. Qual è il senso? Queste persone non sono servi di Cristo e non dovreste sopportarli. E poi ancora, dal versetto 13 al 15, Paolo parla del suo comportamento tra di loro. In che cosa siete stati trattati meno bene delle altre chiese, se non per il fatto che io stesso non vi sono stato di peso? Perdonatemi questo torto. Questa è la terza volta che sono pronto a recarmi da voi e non vi sarò di peso, perché io non cerco i vostri beni, ma voi. Perché non sono i figli che debbono accumulare ricchezze per i genitori, ma i genitori per i figli. Paolo è un uomo disinteressato, non vuole far soldi dalla Chiesa, vuole arricchire spiritualmente i credenti, non vuole lui arricchire con i beni materiali della Chiesa. E vedete, la questione è molto delicata, ma è profondamente vera e significativa. Disinteresse. Gesù ha parlato del vero discepolo e del primo dei discepoli come colui che è disposto a servire tutti, non ad essere servito. E infatti in Marco capitolo 10, vi ricordate quel versetto bellissimo, importantissimo? Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Marco 10:45, un verso fondamentale della teologia cristiana. Cristo che dà la sua vita per molti e che la sua vita è un prezzo di riscatto. C'è una teologia profondissima in Marco 10:45, ma Marco 10:45 viene dopo Marco 10:44. E cosa dice Gesù in Marco 10:44? Chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà servo di tutti. E poi aggiunge: il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Quindi questa disponibilità al servizio, il disinteresse, la generosità, il donare se stessi per arricchire gli altri, questo è un segno. Gesù diceva queste cose quando gli chiedevano: dacci la possibilità di stare uno a destra e uno a sinistra, no? Volete essere primi? Servite. Io sono il primo, io sono il primo dei servitori. Altra cosa che contraddistingue un servo di Dio autentico è il suo coinvolgimento emotivo. Il suo coinvolgimento emotivo. Perché una delle cose che viene raccomandata a chi vuole svolgere una professione dai frequenti contatti sociali è quella di fare attenzione a non lasciarsi coinvolgere troppo emotivamente. No, immaginatevi se un neurochirurgo soffrisse allo stesso modo dei genitori del bambino che sta operando e se lo facesse per tutti allo stesso modo, non potrebbe svolgere la professione di neurochirurgo. E per questa ragione molti medici purtroppo divengono spesso insensibili, cinici nei confronti della sofferenza della vita. E generalmente nel mondo il vero professionista è definito come colui che non si lascia risucchiare nel vortice delle emozioni. Però Paolo non è un freddo professionista. Non è uno che pensa, vabbè, ho detto la verità, ora ciascuno faccia la sua strada, faccia quello che vuole. Quando, se avete letto, avete capito qualcosa o se abbiamo capito qualcosa dell'Epistola ai Galati, noi vediamo qui un uomo che è profondamente coinvolto emotivamente nel cercare di dissuadere queste persone dal continuare in una strada che li avrebbe portati lontani da Cristo. È appassionato per la verità, Paolo. È appassionato per la verità ed è appassionato a tal punto da essere adirato all'inizio e continuare ad essere adirato fino alla fine, perché Paolo inizia in modo brusco e, se vogliamo, conclude questa epistola in modo brusco: nessuno mi dia più molestia, io nel mio corpo porto i segni, il marchio di Cristo. Quindi Paolo è un uomo profondamente coinvolto emotivamente. Non gli basta dire la verità, egli vuole che la verità sia creduta, sia accettata, sia ricevuta, sia messa in pratica. Quando scriverà ai Filippesi di queste persone che cercavano di sviare la mente dei credenti, diceva: questi sono cani, questa gente, sono cani, fuori i cani, e sono nemici della croce di Cristo. Ve l'ho detto e ve lo dico ancora ora, piangendo. Quando parlerà agli anziani della chiesa di Efeso, dirà: io sono stato in mezzo a voi con lacrime. Paolo è capace di piangere. Il coinvolgimento emotivo è davvero qualcosa di così profondo. Il marchio di Cristo non è qualcosa che si attacca, che ci procura dolore per un momento, che presto svanisce. Oggi vanno di moda tanto i tatuaggi. C'è gente che è disposta a soffrire per farsi un tatuaggio o il piercing, no? È disposta a soffrire un momento, poi passa però quella sofferenza e rimane un segno che comunque in qualche modo può essere anche eliminato. Ma Paolo non parla di questo genere di cose, di dolori, parla di dolori che durano tutta la vita. Perché il ministero cristiano non è un segno, non è un disegno né un buco che noi ci facciamo sul corpo, o un taglio nel caso della circoncisione, è un partecipare alla vita altrui. Cioè, sapete quando noi siamo più simili a Cristo? Quando la vita degli altri diventa la nostra vita. Gesù si è identificato così tanto a noi al punto che il nostro peccato è diventato il suo peccato. Gesù si è identificato così tanto a noi che la sua giustizia è diventata la nostra giustizia. E tanto più noi siamo simili a Cristo, quanto più noi ci identifichiamo con Lui e la nostra vita diventa simile alla sua, e la nostra vita diventa la vita di tante altre persone. Allora, se tu soffri, se tu soffri, se tu soffri, se tu soffri, e io sono un cristiano, io prendo parte delle tue sofferenze, le tue diventano le mie, non mi sento distaccato da te. Capite perché non si può vivere una vita al di fuori di una comunità cristiana? E che tutte queste persone che vogliono fare i cristiani solitari, o che se ne stanno ai margini della Chiesa, o che non vogliono vivere profondamente la vita della comunione cristiana, non hanno compreso la realtà, la profondità della fede cristiana, che è unione, è comunione, è partecipazione. Non è attaccarsi un momento, stare un po' insieme, poi vivere delle vite sparse. Paolo piangeva e soffriva, così questo è uno dei segni, l'ultimo segno, la perseveranza. L'esortazione alla perseveranza che Paolo fa a Timoteo per distinguerlo da quelli che non sono veri servi. Paolo dirà a Timoteo: persevera nelle cose che hai imparate. Persevera. E persevera nella sofferenza. Paolo dice: io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Lui paragona la sua vita cristiana a un combattimento, a una corsa, a una fede. Avete mai fatto un combattimento? Avete mai fatto una corsa? Se l'avete fatta, sapete che ci sono dei momenti in cui dice: basta, basta, non ne posso più, non ce la faccio più. Ma la corsa deve essere finita. E allora si butta il cuore, come si dice, oltre l'ostacolo, si supera quel momento e si arriva. A volte succede, magari ai ciclisti poco allenati, no? Di imbarcarsi in una salita e dire: basta, adesso torno indietro, adesso torno indietro. Ma poi vedi arrivare la cima, è lì, e allora raccogli le ultime forze e ci arrivi. Un vero servo di Dio si vede dal fatto che è una persona stabile, nonostante le difficoltà continua ad andare avanti, non molla. Non è oggi qua, domani là, poi mi succede un problema qua e cambio aria, e cambio amici, e cambio chiesa. E un vero servo di Dio va avanti. Fino a quando non si spacca la testa, non se la spaccherà, perché Dio è potente ad abbattere i muri che gli stanno davanti. Quindi vi ho parlato dei segni di pastore, di un ministro del Vangelo. E a voi cosa vi serve tutto questo? Beh, prima di tutto, questi stessi segni sono anche quelli richiesti a voi per essere dei veri cristiani, perché noi non crediamo in un cristianesimo a due livelli, il clero e il laicato. i preti devono essere santi, il popolo può non esserlo, e poi non lo sono né l'uno né l'altro, perché quando si ammettono queste cose non funziona. Le stesse cose che valgono per me valgono per voi. Probabilmente c'è una sola differenza: in chi annuncia la parola devono essere presenti in grado eccellente e chiaramente distinte. Quindi quello che può accertare il mio cuore riguardo all'essere un vero servo di Dio può accertare il vostro cuore ad essere dei veri cristiani, delle vere cristiane. La stessa cosa, la presenza del frutto. La stessa cosa, il disinteresse, il coinvolgimento emotivo, la perseveranza. Ma questo è importante anche per una cosa, e con questo davvero ho concluso, perché voi dovrete sempre, giorno per giorno, mese per mese, anno per anno, ora e nel futuro, decidere sempre chi volete seguire. Gesù una volta ha raccontato una parabola in un verso. Una parabola in un verso. Vi ricordate qual è? Se un cieco segue un altro cieco, andranno a finire entrambi nella fossa. Ed è importante che si comprenda questo, che nella vita cristiana voi state seguendo qualcuno, state seguendo certamente qualcuno che vi insegna certe cose, state seguendo una certa dottrina, state seguendo una certa chiesa. E se questo, chi vi indica la via, la vostra chiesa e il vostro pastore sono dei ciechi, vi porteranno nella fossa, nella perdizione. Dovete fare attenzione. Dovrei lasciare la mia chiesa? In certi casi dicono, in certi casi sì, è necessario lasciare la propria chiesa. Quando ci si rende conto che chi ci sta guidando, per una ragione o per un'altra, non ci sta portando verso il cielo, ma verso la perdizione. È perfettamente lecito, legittimo, giusto, virtuoso farlo. Ed è importante, quindi, che sappiate quali sono i principi. Oggi c'è tanta gente che disprezza la Chiesa. Ma Gesù ha insegnato questa parabola non per farci camminare da soli, ma per esortarci a fare attenzione a chi mettiamo la mano nella mano. E anche oggi c'è un grande mercato religioso e la gente è confusa. Anche oggi c'è tanta gente che predica Cristo, ma dove andremo? Chi seguiremo? Non lo faremo. Non impareremo a riconoscere dove dobbiamo andare se non comprendiamo i principi della scrittura che ci esortano a prendere una direzione piuttosto che un'altra. Noi dobbiamo mostrare questo marchio di Cristo nel nostro corpo se vogliamo che ci siano persone che ci dicano: vogliamo venire con voi. Paolo poteva dire: io ho il marchio di Gesù Cristo. E la mia domanda è: ce l'hai il marchio di Gesù Cristo nel tuo corpo, tu? Ce l'hai questo marchio? Il marchio dei frutti, del disinteresse, dell'amore verso gli altri, del coinvolgimento emotivo? Il marchio della perseveranza. Tu diventi credibile soltanto se la gente vede che continui a camminare nella stessa strada per tanto tempo e che correggi il tuo cammino con delle buone ragioni. Allora, se avete questo marchio di Cristo, sarete persone capaci di attirare altri. Io prego per me e prego per voi, affinché questo segno
possiamo mostrare questi segni del vero cristianesimo, del vero ministero cristiano, possano essere sempre più evidenti in noi. Da questo dipenderà molto del nostro futuro e del nostro successo. Perché probabilmente, vedete, il nuovo locale di culto, che come sapete sono iniziati i lavori, che Dio piacendo nel giro di un anno e mezzo potremo abitare, farà grande notizia a Caltanissetta. Ci sarà tanta gente che verrà, che ascolterà, ma rimarranno soltanto coloro che potranno vedere chiaramente presenti in noi i segni del cristiano, i segni, il marchio di Cristo. Che Dio ci aiuti a ricercare queste cose. Chiniamo il capo. Signore Padre nostro, noi ti vogliamo chiedere aiuto e grazia affinché chiaramente distinguibili nella nostra vita siano i segni del cristiano, quello che oggi abbiamo definito come il marchio di Cristo nel nostro corpo, qualcosa che dimostri con chiarezza che siamo persone che portano frutto, che portano frutto con perseveranza. Aiutaci, Padre nostro, a camminare nel tuo timore, nella gioia della vita cristiana, sopportando le difficoltà, le prove, le tentazioni e perseverando fino alla fine. Ti chiediamo queste cose, oh Signore, supplicandoti che tutto ciò sia sempre ben chiaro, affinché non siamo più bambini trasportati di qua e di là da ogni vento di dottrina, ma uomini fatti, persone che sono cresciute e hanno raggiunto la perfetta, la buona statura di Cristo. Nel nome suo ti chiediamo.